Nada azul el café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azul el café.
Per i microfoni di Radio Grad è qui Massimo Cappellini, ci racconta di queste iniziative che sono state messe in campo nel mese di maggio 2022 in ricordo della stagione di mobilitazioni del maggio 62 che ha portato allo scioperone. Ce ne parli per favore, Massimo?
Sì, allora, per noi operai della Piaggio maggio è un mese particolare perché il 17 maggio di 60 anni fa iniziò uno sciopero molto importante per i lavoratori di quell'azienda. Iniziò il 17 maggio appunto e durò fino al 31 luglio. Cambiò completamente la situazione che si viveva nelle fabbriche, iniziò a entrare in fabbrica la costruzione, il diritto, i diritti che ancora oggi ci troviamo, diritti d'assemblea, da quegli scioperi lì sono nate tutte le conquiste che ancora oggi, una parte di queste ancora troviamo, nonostante negli ultimi 20 anni siano riusciti e abbiano provato a indebolirle e a toglierle alcune, l'articolo 18. Ecco, però, quindi queste date sono per noi importanti e ci teniamo a ricordarle non tanto per un fatto commemorativo, ecco, ci interessa ricordarle perché è importante ricordare gli operai che in quegli anni ebbero il coraggio di ribellarsi e di cambiare una situazione a favore di loro, ma a favore anche dell'intera società. E è importante ricordarli perché oggi viviamo dei momenti molto simili agli ultimi anni 50, ai primi anni 60. E penso per esempio ai tanti precari che lavorano in Piaggio, che quando sono di fronte a una decisione di prendere di uno sciopero, di partecipare a un'assemblea oppure di decidere se fare oppure no uno straordinario, insomma, sono di fronte a una pressione molto forte e i capi molte volte gli dicono chiaramente che se partecipano agli scioperi o si rifiutano di fare uno straordinario potrebbe essere messo in discussione il loro rinnovo di contratto. Ecco, tutte queste difficoltà di oggi dovremmo trovare la forza di riaffrontarle con la stessa forza con cui l'hanno affrontate gli operai di un po' di decenni fa. Poi è giusto anche però ritrovare il gusto di trovarsi come operai per mangiare insieme, cenare insieme, fare un po' di festa, ritrovare quei momenti anche festosi che gli operai hanno perso l'abitudine di ritrovarsi e di celebrare con le loro idee, con i loro contenuti, insomma, anche condividere momenti di festa. E qui al botteghino stasera abbiamo fatto questo.
Grazie Massimo, grazie a tutto il comitato operaio Piaggio e buon proseguimento nelle vostre attività.
Ciao a tutti, grazie dell'intervista.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Grad, di Radio Sonar, GeminiNetwork.it. Oggi è 28 maggio 2022, è sabato e qui siamo con Peppe a presentarvi la nuova puntata di Caffè Cornetto, che sarà estremamente densa di contenuti e anche di interventi e di ospiti. Abbiamo sentito adesso un contributo audio di Massimo Cappellini del Comitato Operai Piaggio di Pontedera. Parleremo successivamente con Michela Ricale di Nato e chiuderemo con il contributo di Franco Fracassi che diciamo ci riporterà sull'attualità del conflitto armato in Ucraina. Allora, ovviamente do il buongiorno anche a Peppe, a cui chiedo di presentare, ecco, questo intervento con cui abbiamo aperto la trasmissione, di Massimo Cappellini. Ciao Peppe, a te la parola.
Ciao, ciao Chicco, e un buon sabato a tutti i nostri ascoltatori, e come sempre diciamo poi un buongiorno, una buona sera, un buon pomeriggio a chi ci sta ascoltando invece in podcast. Sì, abbiamo aperto questa puntata in maniera un po' inusuale, l'abbiamo fatto dando la voce ai lavoratori, agli operai, a quella classe appunto operaia che non smette di lottare per affermare i propri diritti. Ora, nella fattispecie, grazie appunto alla nostra Denise Ciampi, abbiamo fatto questa intervista a Massimo Cappellini in occasione del 50° anniversario dello scioperone, così come è stato chiamato, da parte degli operai della Piaggio, avvenuto appunto a Pontedera il 17 maggio del 1962. Come avete ben potuto ascoltare dal breve ma denso intervento, denso anche di verità, intervento a parte appunto di Massimo Cappellini, torna nuovamente in auge il discorso sciopero e lotta sindacale, come spesso questa venga in un certo senso limitata da quell'operazione di strozzinaggio che il datore di lavoro fa nei confronti degli operai, magari soprattutto a tempo determinato, con quei contratti a termine, vengono appunto spesso costretti a non poter scioperare, molte volte costretti a non poter alzare la voce o addirittura non poter affermare i propri diritti perché si ha appunto paura di perdere il posto di lavoro. È un po' un'argomentazione, un leitmotiv che continua anche, a me è successo anche in ambito pubblico, quando spesso invitavo magari colleghi allo sciopero, all'astensione per poter affermare i nostri diritti, spesso mi dicevano: Peppe, io vorrei tanto scioperare, ma con quelle 60 euro al giorno io ci mangio. Cioè, quindi a volte mi sono chiesto, ecco, io sono sempre un fautore, un sostenitore dello sciopero come arma fondamentale per poter affermare i nostri diritti, però ho fatto spesso delle riflessioni e la vorrei fare anche con te stamattina. Tu pensi che lo sciopero, così come inteso, come era inteso anche 50 anni fa, con quello che ci hanno tramandato i nostri compagni della vecchia generazione, sia ancora una forma di lotta sindacale attuale o, visto appunto il cambiamento di quello che c'è stato da tutti i punti di vista, ecco, della nostra società, non ultima soprattutto quella dei contratti di lavoro e del potere che forse ancora più è in mano adesso del datore di lavoro, del capitale, dell'economia eccetera eccetera, forse bisognerebbe cercare una forma di lotta diversa che potrebbe in un certo senso unire tutti i lavoratori. Ecco, questa è una domanda che mi sono spesso fatto e capisco che non si può nemmeno parlarne in 5 minuti in radio, però è un argomento, ecco, che con te non avevo mai affrontato, mi piacerebbe affrontarlo con i nostri anche ascoltatori.
Ma guarda, sì, concordo con te che 5 minuti che ci siamo un po' dati per limitare la discussione a qualcosa di radiofonico siano troppo pochi, però cercherò di utilizzarli in maniera efficiente, ecco, come piace dire agli economisti. Allora, sull'efficacia tecnica dello sciopero non c'è dubbio, è la forma più potente di contrapposizione di classe, perché tu ovviamente quando scioperi dimostri economicamente e tecnicamente che una fabbrica priva di lavoratori non funziona, al contrario che una fabbrica senza capo funziona, e quindi mostri chiaramente ciò che la teoria ci racconta, cioè che il lavoro è esattamente il nucleo fondamentale di ogni singola unità produttiva, e anche che il profitto dipende dal lavoro, perché la teoria economica ci direbbe, se uno vuole entrare proprio nelle maglie, no? Di una teoria economica ci racconterebbe che in teoria, appunto, teoria marginalista, quella su cui si basano tutti gli schemi neoliberali, se un lavoratore venisse meno, se un gruppo di lavoratori venissero meno, gli altri lavorerebbero e produrrebbero proporzionalmente, e quindi in teoria non ci dovrebbe essere un problema sostanziale sulla determinazione di quello che poi interessa al capitalista, ossia il profitto. Al contrario, lo sciopero dimostra come l'assenza di lavoratori all'interno della fabbrica, anche di un gruppo, blocca le prospettive di profitto, e quindi che il profitto è diciamo funzione del lavoro umano. In altri termini, che la radice del profitto nasce all'interno dello sfruttamento, ossia del rapporto capitale-lavoro. Questo è quello che ti svolge tecnicamente l'elemento dello sciopero. Per questo è un'arma molto efficace, perché mostra tutti i limiti dell'organizzazione capitalistica. Però, e qui sono d'accordo, infatti tu hai fatto riferimento a due cose: al sindacato e alla classe. Il sindacato, e questo è un po' il punto, è in grado di raccontare uno sciopero in questi termini? Il sindacato è ancora veramente un sindacato? Ce ne sono tanti, ne abbiamo già parlato. Gli scioperi che vengono fatti, abbiamo parlato dell'ultimo qualche settimana fa solo, hanno una capacità di spiegare ai lavoratori quello che si sta facendo? Le persone che non sono coinvolte dallo sciopero vengono informate, hanno idea? Dicevo l'altra volta, uno sciopero importante come quello del 20 è stato derubricato da molti come uno sciopero dei mezzi pubblici. Cioè, anche la televisione ha detto 20 maggio sciopero dei mezzi pubblici. Viene percepita questa profondità del confronto di classe come deve essere appunto quello di uno sciopero? Sicuramente no, perché il sindacato è inadeguato. I sindacati, soprattutto i confederali, hanno commesso degli errori clamorosi e sono del tutto ormai fagocitati dalla logica del capitale. Non tutti i militanti, questo sottolineiamolo, non tutti gli iscritti, per esempio CGL, vi parla uno che è stato anche RSU, quindi non è che non sono mai stato all'interno di queste organizzazioni, però ecco, soprattutto i vertici fanno parte ormai di questa logica, e quindi è normale che affidarsi a un sindacato per gestire un'arma così affilata diviene impossibile. L'altro elemento è la classe. Ecco, la classe c'è, e su questo c'è poco dubbio. Abbiamo parlato di lotta di classe e lo faremo fino a fine trasmissione, perché le classi esistono. Addirittura Warren Buffett se ne accorse ormai un po' di anni fa, dicendo: guardate, la lotta di classe c'è, e la cosa importante è che la stiamo vincendo noi. Cioè, noi come classe, i capitalisti sanno di essere classe, si affidano alla NATO, si affidano alle bombe, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, la classe che esiste ha coscienza di essere classe? Chiedete ai lavoratori se si reputano classe o se hanno in mente altre definizioni che nel frattempo sono state annacquate anche grazie a un'incapacità di organizzazioni ormai inesistenti di raccontare lo scontro di classe come qualcosa che non c'era più. E parlo delle organizzazioni di sinistra, che derivavano direttamente o indirettamente dal disfacimento dell'Unione Sovietica o dei partiti comunisti. Quindi, mancando questi due elementi fondamentali, è chiaro che lo sciopero è profondamente depotenziano. Aggiungevi tu, la precarietà rende tutti quanti meno, diciamo, suscettibili di essere coinvolti in un discorso di questo tipo. Per cui lo sciopero ha un impatto straordinario, tecnicamente. Mostra tanto, fa vedere proprio l'essenza stessa della lotta di classe. D'altra parte, gli strumenti attraverso cui dovrebbe verificarsi, ossia un elemento coscienziale e un'esistenza di sindacato davvero conflittuale, che appunto non c'è, non solo in Italia ma in gran parte del mondo, ovviamente vanifica la gran parte della efficienza, come ho già detto, dell'efficacia di questo strumento. Sono stato bravo in 5 minuti, Peppe, che dici? Mi sa che non hai il microfono, Peppe, dovresti riattivarlo. Ha detto che sono stato bravissimo e lo conferma anche lui, Peppe.
Sei stato bravissimo, però ecco, secondo te esiste una forma alternativa allo sciopero, oppure dobbiamo lottare per ripotenziarlo nuovamente? Dobbiamo comunque.
No, allora, alternativa allo sciopero non c'è nulla, secondo me, della stessa potenza non esiste, proprio per quello che ho detto, perché tu entri proprio nelle contraddizioni, allarghi le maglie della contraddizione capitale-lavoro, in tutto e per tutto. Okay. Il problema sugli altri due elementi, noi dovremmo lavorare sulla creazione di una coscienza di classe che latita, che manca, è sempre più diciamo ridotta al lumicino. Noi facciamo anche questo lavoro per stimolare i ragionamenti, e d'altra parte il discorso dei sindacati, che purtroppo ci dobbiamo rimboccare le maniche anche noi, cominciare a ragionare sui posti di lavoro, su creare un sindacato che faccia il proprio lavoro, niente di più, niente di meno, faccia quella lotta economica che è prerequisito affinché la lotta politica e la lotta teorica, che sta pure a monte, possano andare avanti. Quindi insomma sono i due elementi su cui dobbiamo battere. Forme diverse ce ne saranno, persone magari più giovani di me lo capiranno, avranno delle idee sicuramente geniali. Dal punto di vista proprio tecnico, lo sciopero agisce economicamente in maniera devastante, e quindi è quello che ha più effetto ed efficacia.
Sono d'accordo con te, dobbiamo riprenderci in mano appunto questo strumento che è stato negli anni depotenziato. Ma io sono convinto che si sta andando un po' in quella direzione, anche perché poi alla fine la crisi sta diventando sempre più, più nera, e poi quando l'uomo alla fine è messo con le spalle al muro, forse.
Eh sì, sempre che loro non sappiano meglio di noi come lavorare su quella metafora, no, che viene utilizzata, della rana nell'acqua calda, no?
Sì.
L'acqua bollente, perché bisogna, loro regolano il fuoco e poi la rana viene bollita e non se l'è neanche accorta. Qui loro, attraverso queste forme, che tra l'altro racconteremo da qui a poco con Michela, di coercizione sempre più forte, gradualmente, di controllo ideologico, mentale, riescono a raggiungere dei punti di dispotismo inimmaginabili solo fino a 10-15 anni fa, eppure non c'è reazione, perché loro sanno come lavorare, loro fanno lotta di classe e noi ci siamo dimenticati come funziona.
E noi continuiamo invece a sostenerla qui a Caffè Cornetto, come sempre, sabato mattina. Bene, Chico, sei stato davvero davvero bravo. Sei riuscito stavolta ad avere un dono di sintesi davvero fuori dal comune.
Fuori da me, direi anche. Fuori da me.
Bene, piccola pausa musicale, ovviamente, che parlerà di proletariato. Ringraziamo ancora una volta Denise Ciampi, ringraziamo Massimo Cappellini e tutti gli operai della piaggia di Pontedera, ricordando appunto il 50° anniversario dello Scioperone, che avvenne il 17 maggio, come ringraziamo e sosterremo sempre tutti gli operai, perché appunto dobbiamo ritornare a prenderci in mano quello che è la nostra lotta sindacale, la nostra lotta di classe. Pausa musicale e poi rientriamo con Michela Arricale in una lunga intervista sul ruolo della NATO in questa guerra, ma soprattutto all'interno dell'equilibrio politico ed economico mondiale.
El héroe del proletario, defendiendo tus derechos a diario, paseándole el culo al tirano bancario. El héroe del proletario, persigue siempre al malvado empresario, denuncia injusticias, dispara rimando. El héroe del proletario, equipado con capa republicana y una mina cargada en la mano. El héroe del proletario, quieren rap, rap, tardo empapelando al Joker millonario. Me presento, soy Astucio, un superhéroe de acción, que no se vende por fascículos ni por Amazon. Yo solo vendo a mis adversarios tras la confrontación, por defender los derechos del pueblo y trabajador. Esto suena gordo como falete fita de yankee. Yo pensé que talón ario significaba pie nazi, por eso me hice superhéroe de lo gratis. Lo que sabes casi, porque nadie se atrevía a decirte así. Me hice MC sin más poder que un lápiz. Soltar verdades fácil y me ha llevado hasta aquí. Y más de un presi y una multi paga casi. Silencio mi mic ágil, my beef o my bitch, esto no va así. Juicios en los que se me sancionan por temas más falsos que el clonador en tu cara me suena. Apelo a que apelo, le estoy salami hasta la cuerda. Concuerdo, concuerdos, es normal que me teman. Si meten más candela, lo único que van a hacer es avivar la hoguera. Y al fuego no le quemas, nadie para estas llamas que lanzo en forma de llamados, llegando a tus llagas y yaciendo mis yemas. Y es por eso que te aludes con mis letras, no del verbo aludir, sino del nombre alud. A ver, para que entiendas, llueven copitos de nieve en tu jeta y no sé de qué te quejas si tu último casquete fue en los 80. Mujeres se sienten seguras con unos tampones y hombres están más seguros protegiendo su coche, para que así no te cerciores cuando te roben. Si el PP es el cambio, no se asombren, llegó el antiprogre. Después de un largo rato conversando, Merkel convence a Mariano para que así dilatara su ano. Y ahora nosotros lo pagamos, vamos, de hecho hasta el polvo del primo de Leticia Ortiz Roca Solano. Soy el pro proletario, que no pretende crear una nueva raza matando, como Marx y su bando. Quiero que seamos tantos, que no haga falta la violencia para abrirnos paso. Seguiremos luchando. ¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Es un pájaro. Yo diría que es un buen pájaro. Este tío. El héroe del proletario, defendiendo tus derechos a diario, pateándole el culo al tirano bancario. El héroe del proletario, persigue siempre al malvado empresario, denuncia injusticias, dispara rimando. El héroe del proletario, equipado con capa republicana y una mina cargada en las manos. El héroe del proletario, quieren rap, rap, tardo en...
Allora, ora cambiamo solo parzialmente, solo in apparenza, diciamo, l'argomento della nostra discussione, perché sempre all'interno della conflittualità di classe ci troviamo, e spostiamo, diciamo, il fuoco, diciamo, di questa parte della trasmissione su un qualcosa che si aggancia più facilmente all'attualità che ci viene proposta quotidianamente anche attraverso le televisioni e tutti quanti i mezzi cosiddetti di informazione, ossia la guerra. Parliamo di NATO, un'organizzazione che tutti conoscono ampiamente, di cui però negli ultimi anni si era sentiti parlare un po' meno rispetto a quanto era avvenuto nei decenni precedenti. C'è chi parlava della NATO come di un'organizzazione che di fatto stesse sostanzialmente scomparendo o comunque perdendo quell'importanza non già militare ma politica. Beh, insomma, la crisi, diciamo, che adesso stiamo cercando di analizzare, quella ucraina-russa, ci racconta una storia molto diversa. La NATO sembra addirittura aver assunto un ruolo politico più che militare, estremamente più di rilievo, soprattutto se confrontato con le briciole che ormai l'Unione Europea riesce a muovere. Questa sì, un'organizzazione in cerca d'autore, diciamo, mutuando il titolo di una nota opera del passato. L'Unione Europea che di fatto ha mostrato molti limiti, forse non tutti addirittura, essendo sostanzialmente incapace di fornire una posizione autonoma da quella statunitense, quindi diciamo da quella NATO che di fatto ha sin dall'inizio assunto una posizione assolutamente egemonica. Come diremo più avanti, come abbiamo già detto e reputiamo opportuno ripeterlo, questa è la guerra di Biden e probabilmente la guerra finirà, come diremo magari anche più avanti, riprendendo altri spunti di riflessione, quando appunto il capitale legato al dollaro deciderà che è il momento di individuare un momento di pace, ovviamente fermo restante il fatto che anche dall'altra parte il capitale asiatico, in questo momento personificato da Putin e dalle sue armate, non è che abbia, almeno sembra, così tanta intenzione di fermare la cosiddetta, quella viene chiamata escalation militare. Ogni volta che non abbiamo la capacità di analizzare utilizziamo queste parole inglesi mutuate comunque da un linguaggio che non ci appartiene, ma siccome appunto noi queste cose le abbiamo già osservate, oggi con Peppe abbiamo pensato di proporre una prospettiva un po' diversa, e perché succede che a fine giugno ci sarà un nuovo summit della NATO stessa ed è insomma un momento importante perché si tratterà dello strategic concept, che è il documento politico, e di norma quando ci sono appunto questi cambiamenti importanti c'è qualcosa a livello mondiale che sta cambiando in maniera sostanziale. Ricordiamo solamente che i due precedenti summit, diciamo, che hanno agito in questo senso sono avvenuti a ridosso della guerra di Jugoslavia, quindi 99, non tanto dopo la fine dell'Unione Sovietica, e nel 2010 appunto a ridosso della guerra in Siria. Ma siccome io e Peppe, insomma, di queste cose ne sappiamo ben poco, abbiamo pensato di coinvolgere una grande esperta di queste storie, che tra l'altro è stata collaboratrice a lungo di Radio Quarantena, ed è Michela Ricale, avvocata del CRED, del Centro di Ricerca e Elaborazione per la Democrazia, a cui auguriamo una buona giornata e ringraziamo per essere presente. Buongiorno Michela.
Buongiorno Francesco e bentrovate a tutte e tutti.
Allora Michela, raccontaci un po' questa storia, perché noi abbiamo solamente appreso dai giornali, sappiamo che tu invece, insomma, sei riuscita ad approfondire, hai avuto tempo e modo per riuscire a capire qualcosa di più. Cosa sta succedendo? Perché ci sarà questo summit a fine giugno? E quali sono, cioè in che cosa consiste questo cambiamento dello strategic concept, ossia del documento politico? Cosa ci aspetta?
Dunque, a fine giugno verrà formalizzato il nuovo strategic concept, ma di questa modifica ormai si parla da 2 anni, ossia dall'esatto momento successivo all'elezione di Biden come nuovo presidente degli Stati Uniti. È un momento fondamentale perché il nuovo strategic concept delinea un futuro molto diverso da quello che immaginiamo. Cominciamo un attimo dall'inizio. Che cos'è lo strategic concept? Hai detto tu bene, è un documento politico, è quel documento che analizza gli scenari strategici mondiali e adegua il comportamento della NATO alle nuove minacce alla sicurezza che così vengono individuate. Diciamo è il modo che si è scelta la NATO di resistere. La NATO è un'organizzazione longeva, noi sappiamo che nasce come organizzazione di difesa collettiva e così rimane fino alla fine della Guerra Fredda. Dopo la fine della Guerra Fredda il patto di Varsavia si scioglie, la NATO si interroga su come continuare a esercitare il proprio potere, con il primo cambio di strategic concept delinea gli scenari del suo futuro e si trasforma per la prima volta con la guerra in Jugoslavia, che sappiamo il Kosovo non era territorio della NATO fino al 99. In pratica la NATO si era data delle regole per cui poteva intervenire a difesa dei propri membri soltanto in caso di attacco sul territorio che veniva difeso, quindi c'è un concetto della NATO visto come elemento di difesa convenzionale collettiva fino alla fine della Guerra Fredda. Poi una decina d'anni per capire quello che dovevano fare, e nel 99 si reinventano con il concetto di sicurezza collettiva e l'autovarea operation, cioè dice la NATO: sì, è vero, noi dovremmo intervenire soltanto quando ci attaccano sul nostro territorio, ma in effetti ci siamo resi conto che l'instabilità ai confini è comunque una cosa che intacca la nostra sicurezza, quindi decidiamo che da oggi in poi la NATO può intervenire anche fuori dai propri territori, però soltanto nella propria regione di interesse. E così è successo con la guerra in Kosovo. Poi il tempo passa, succedono tante cose. Nel frattempo, nel 2009, nel 2008 c'è la grande crisi economica mondiale. Anche gli Stati Uniti hanno difficoltà a giustificare enormi, troppo grossi investimenti con le armi. Allora ci si inventa un altro tipo di difesa, che è la difesa, come dicono, la smart defense, cioè una difesa dall'impronta leggera. Difesa dall'impronta leggera e smart defense ovviamente solo nell'interesse degli americani. Con questo cambio di strategia la NATO dice: sì, è vero, dovremmo intervenire soltanto nella nostra regione, ma abbiamo capito che ormai con la globalizzazione, catene di valore lunghissime, anche l'instabilità molto lontana dai nostri confini può essere una minaccia alla nostra sicurezza nazionale. Quindi mi dispiace, ma dobbiamo intervenire. E dobbiamo intervenire non quando la minaccia diventa evidente e si manifesta, ma visto che non ci abbiamo troppi soldi da investire, dobbiamo intervenire in maniera preventiva. E qui c'è l'altro cambio strategico che ha, sappiamo, definito la geopolitica mondiale nei successivi 10 anni. E adesso arriviamo ai giorni nostri. Che cosa dice oggi la NATO? Dice: ok, prima non ci avevamo troppi soldi, abbiamo fatto sta cosa della smart defense, l'impronta leggera, ma questa cosa non si può più portare avanti, perché il fatto che non abbiamo investito troppo in armi ha abbassato la nostra deterrenza, la nostra capacità di deterrenza, e tutti i nostri nemici si sono ringalluzziti dal fatto che hanno capito che noi non vogliamo arrivare fino in fondo con le minacce, e quindi questa cosa deve cambiare. Basta con la questione che basta con le scuse. Tutti i membri vengono richiamati prima di tutto diciamo agli impegni che hanno assunto, perché ricordiamo anche un'altra cosa: la NATO, a differenza di altre organizzazioni internazionali, ovviamente non è che ha delle regole obbligatorie, tutte le sue direttive vengono assunte su base volontaria dai singoli stati, no? Da delle direttive poste ai singoli stati adottarle o meno, tant'è che la questione del 2%, dell'investimento del 2% nella difesa è un impegno che sta dal 2014, ma nessuno fino ad oggi gli è mai venuto in mente, con tutti i disastri che dovremmo affrontare, di andare a impegnare il 2% del bilancio di uno stato nella difesa, di cui il 20% in ricerca e sviluppo. È fuori di testa. Eppure, da dopo che Biden è stato eletto, ha tirato forte le redini e ha impegnato tutti gli alleati, tant'è che vediamo, no? L'Europa si è subito adeguata, anche noi ci siamo subito adeguati all'impegno preso.
Ascoltami, Chiara, mi sembra molto importante quello che tu dici, perché mi sembra che adesso la NATO, un po' un discorso più ampio, stia, un po' come dicevo prima di presentarti, sconfinando. Nel senso che noi abbiamo un'idea della NATO come organizzazione di fatto prevalentemente militare, però da quello che più o meno sto cercando di capire, anche tu lo stai dicendo, no? Sta assumendo un ruolo politico addirittura forse superiore a quello che poteva essere assunto dall'Unione Europea, eccetera, eccetera, o per esempio anche dagli stessi Stati Uniti d'America, perché è probabile che la NATO stia diventando quella specie di organismo superstatale, sovrastatale, che si adegua meglio alla fase del capitalismo attuale, insomma, che, come dicevi tu, essendo appunto mondializzato e vedendo delle aree valutarie ormai comuni, dollaro ed euro, ecco, la NATO sembra proprio riuscire a coinvolgere tutti gli attori di questa nuova formalizzazione dello scontro all'interno del sistema di capitale. La domanda che volevo fare a te, perché tu appunto ne sai molto più di noi, quali sono gli ambiti in cui la NATO si sta spingendo? Cioè, al di là del discorso giustissimo e molto importante di natura politica che tu stavi delineando, quali sono gli ambiti in cui interverrà? Ecco, perché a me mi è sembrato di capire, magari confermano se ho sbagliato, che si tratterebbe anche di intervenire in ambito persino economico, il che non mi stupirebbe affatto, se è corretto.
Assolutamente sì.
Cambiamento climatico,
sì,
eccetera.
È per questo che questo cambiamento dello strategic concept è di un'importanza vitale per tutto il futuro dei paesi membri, io dico di tutto l'equilibrio geopolitico internazionale, perché la NATO ha deciso, cioè, ci racconta che la guerra non si fa più solo con le armi e che quindi lo scenario strategico non può essere limitato soltanto alle minacce convenzionali, cioè quelle portate con le armi o con gli attacchi armati, ma deve essere orientato anche a tutti quegli altri ambiti in cui un attacco purio potrebbe comunque comportare conseguenze relative alla sicurezza nazionale, ed indica specificatamente lo spazio come scenario strategico. Quindi dimentichiamoci lo spazio come luogo di ricerca e cooperazione scientifica, lo spazio dal 1 luglio diventa scenario strategico di sicurezza. L'informazione, perché dicono che le campagne di disinformazione possono creare pericoli alla stabilità politica interna di uno Stato membro e quindi vengono considerati come attacchi alla sicurezza nazionale. E qui possiamo anche, voglio dire, iniziare già a intravederne gli effetti. Vediamo in Europa la censura ai media, diciamo, e ai giornalisti che cercano di portare, no, e vengono subito etichettate come fake news, che cercano di portare una verità alternativa o una visione, un'analisi alternativa a quella che viene proposta invece dalla voce ufficiale del governo. Abbiamo visto come stanno reagendo. Lo spazio web diventa spazio di sicurezza strategico, ed ancora l'economia diventa spazio di sicurezza strategico, perché gli attacchi economici possono comportare una stabilità interna tale da compromettere la sicurezza nazionale, ma soprattutto il nuovo scenario strategico della NATO sarà anche il cambiamento climatico. In che senso il cambiamento climatico? Perché dice: il cambiamento climatico è una cosa che riguarda tutto il mondo. Se un governo non vuole o non è in grado di intervenire in maniera tale da adeguarsi agli standard internazionali, questo, causando quegli sconvolgimenti climatici, eccetera, in tutto il mondo, possono provocare dei danni anche ai paesi membri, no? E quindi diviene anche questo scenario di sicurezza strategico. E alla luce di questa cosa, di cui ti ho detto mo si discute da un po', io rileggo in maniera totalmente diversa tutta questa campagna mediatica fortissima che si sta portando da anni nei confronti della Cina come primo inquinatore mondiale. Anche perché un'altra cosa che ci dice lo strategic concept è che non è la Russia l'obiettivo degli Stati Uniti e della NATO, ma la Cina.
E questo lo dicemmo anche noi, Michela, insomma, forse ci hanno sentito, sarà per quello che l'hanno messo.
Ma non è una questione di analisi, sta tutto scritto. Se andate a prendere il comunicato del summit di Bruxelles di giugno dell'anno scorso, queste cose che io ti sto dicendo sono elencate nero su bianco, non è che, capito, io faccio questa analisi perché...
No, ma infatti dipende tutto da che punto di vista vengono lette le cose, ecco, che poi ne parleremo anche nell'ultima parte di trasmissione, dipende pure da quale propaganda si vuole raccontare. Questa è una cosa che appunto ne parleremo dopo. Michela e Chicco, io farei una piccola pausa musicale, che ne dite? Così diamo, come sempre, il tempo per riflettere sulle parole che Michela ci ha detto, su questa cruda verità. La piccola pausa musicale, poi rientriamo qui a Caffè Cornetto su Radio Grad e su Radio Sonar per continuare a parlare di NATO e quant'altro con Michela Ricale e con Chicco Schettino.
Rientriamo dopo la pausa musicale, sempre gestita da Peppe, a cui faccio i complimenti perché ha una capacità di andare a trovare tutti questi pezzi sconosciuti ai più e ovviamente privi del carico economico della SIAE, che per fortuna in questa maniera aggiriamo legalmente e volontariamente. E riparliamo sempre di lotta di classe. Ecco, abbiamo aperto così l'intervista di Michela Rigale, abbiamo aperto così la trasmissione e mi piace mantenere questo filo conduttore proprio per riuscire a comprendere che parlare di NATO, parlare di sciopero è qualcosa che non è distinto, bensì ha appunto un legame molto forte, sebbene le forme espressive possano sembrare e sono probabilmente profondamente diverse. Parlavamo di NATO, del suo, di fatto possiamo dirlo Michela, ruolo abbastanza nuovo rispetto al passato, e proprio per questo volevo farti una domanda ovviamente di ragionamento che va oltre quello che riusciamo a leggere su giornali o anche su dei rapporti internazionali. Se è vero che la NATO, appunto come dicevi prima di chiudere, prima dello stacco musicale, si occupa di gestire lo spazio, di cambiamento climatico, di infrastrutture energetiche, di informazione ed economia, se ho dimenticato qualcosa aggiungilo per piacere, questo è quello che mi sono appuntato, dicendo che da tutti questi ambiti provengono delle minacce, beh, a me viene innanzitutto da pensare che il mondo ormai è in una fase di minaccia continua, perché è tutto sotto attacco, evidentemente, se repo di tutti questi ambiti come ambiti che possano essere oggetto di riflessione politica della NATO, che ricordiamoci appunto nasce come alleanza di natura militare. Allora, la prima domanda che vorrei porti è: siamo in una fase, come noi abbiamo tante volte già definito, di dispotismo, probabilmente l'ultima fase del sistema di capitale che è arrivata a un livello di conflittualità tale da dover collocare tutti questi ambiti, che diremmo noi civili, tra virgolette, di natura civile, finiscono per essere obiettivo addirittura strategico della NATO? E secondo, qualora dovesse essere così, cioè qualora davvero la NATO dovesse sostituire l'idea di superstato, no? Rispetto a quello che magari fino a qualche anno fa ci si immaginava potesse essere l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, in questo caso, che fanno parte ovviamente entrambi della NATO. A questo punto, che ruolo può assumere lo Stato borghese? Cioè, verrebbero un po' meno tante delle prerogative che normalmente noi attribuiamo ai governi locali, tante delle discussioni che facciamo sulle elezioni dei parlamenti, sulle battaglie politiche che facciamo internamente a livello locale. Cioè, in altri termini, rendendola molto più semplice, se la NATO diviene l'organizzazione che, come dici tu, è priva di ogni tipo di democraticità all'interno, sappiamo bene qual è il suo funzionamento e chi sia egemonico, cioè gli Stati Uniti d'America, la NATO non muove una paglia se non lo dicono gli Stati Uniti. Cioè, in effetti, siamo dinanzi a, diciamo, a una sorta di possiamo dire di riduzione della sovranità popolare, che, insomma, è qualcosa che c'è ben poco già adesso, proprio perché la società borghese non la prevede. Però in questa maniera, diventando la NATO il principale protagonista, ecco, gli stati che funzione hanno anche all'interno di un mondo borghese, perché di quello stiamo parlando?
Questa è una cosa molto importante, perché ovviamente non è solo la NATO, è un tassello della globale riorganizzazione di potere che si sta attuando, accelerata, noi lo sappiamo, ne abbiamo parlato per tutto l'anno durante Radio Quarantena, dal Covid, eccetera, eccetera, e si sta sostanziando una differente visione dello Stato che è completamente opposta a quella che c'è stata negli ultimi 30 anni di liberismo, ossia si sono accorti che lo Stato fuori dal mercato non basta, perché il mercato aperto significa aperto, nel senso che ci può venire chiunque, quindi pure la Cina e quindi pure altri attori che sono in grado di fronteggiare nello Stato armi paritarie, no? Su certi campi di battaglia. E allora adesso lo Stato deve rientrare nella gestione, diciamo, nell'economia, ma al servizio dell'impresa. Quindi noi siamo partiti, diciamo, dal dopoguerra con una visione di economia al servizio dello Stato, cioè l'economia era uno degli strumenti che lo Stato poteva utilizzare per raggiungere i suoi obiettivi di Stato di diritto, Stato sociale, i suoi obiettivi costituzionali che si era dato. Poi abbiamo questa, diciamo, questa evoluzione liberista per cui lo Stato l'unica cosa che deve fare, si deve occupare di sicurezza e giustizia, perché tutti gli altri tutto il resto deve essere liberalizzato e lasciato al mercato, perché il mercato è il migliore allocatore delle risorse, il migliore decisore. Abbiamo addirittura incaricato il mercato di giudicare le scelte politiche degli stati, no? Quando definiamo, quando valutiamo in base allo spread se una decisione politica è giusta o sbagliata, questo stiamo facendo, stiamo delegando la decisione politica ad attori privati.
Aggiungo una cosa, Michela, giusto per raccordo con il resto delle trasmissioni: quando decidiamo di mettere in Costituzione un pareggio di bilancio che di fatto subordina gli interessi finanziari ai diritti sociali, cioè finanzializza, come dice il nostro amico e collega Claudio De Fiores, i diritti sociali, è avvenuto questo capovolgimento di cui
parlo. Ma voglio dire, lo diceva Hayek di un libello del 1929 che si chiama Le condizioni del federalismo tra gli stati. Lui diceva: nel momento in cui tu poni come vincolo, cioè poni il principio che il mercato deve essere aperto e che il mercato deve essere libero, no? Perché solo così funziona tutto il resto. Allora l'intervento dello Stato non è più su tutto il resto, perché quello viene a cascata nel momento in cui riesce a far funzionare come si deve il mercato. E allora tutto il lavoro dello Stato deve essere puntato a creare quelle condizioni che non esistono, di assoluta concorrenza, eccetera, eccetera, del mercato. Adesso andiamo oltre, perché ci si è resi conto che lo Stato non è in grado, non va bene questo approccio, e si subordina, no, l'intervento dello Stato alle imprese. Noi in Italia, per esempio, questa inversione l'abbiamo avuta nettissima nel passaggio tra Conte e Draghi. Vi faccio un esempio per far capire. Quando Conte dava gli aiuti, li chiamava sostegni ed erano destinati a tutti quelli che non arrivavano a un certo reddito. Draghi ha cambiato la cosa e li ha chiamati ristori, e li dà soltanto a chi può dimostrare di aver avuto una perdita di più del 33% del proprio reddito. Quindi si struttura una sorta di diritto alla continuità del profitto che non esiste. Cioè, perché è proprio sbagliato, è proprio invertito il senso profondo della misura. La misura non va più a sostenere chi non ce la fa, ma va a compensare, a risarcire chi ha subito una perdita nel profitto di impresa. Con ciò completamente annullando il principio primo di ogni impresa, che è il rischio. Tu sei un imprenditore se ti assumi il rischio di impresa. Adesso il rischio di impresa se lo assume lo Stato. Questo di fatto è.
Sì, proprio così, l'abbiamo detto tante volte: la socializzazione delle perdite, la privatizzazione dei profitti. Insomma, è diventato, quando lo dicevamo qualche anno fa, era un po' una frase ad effetto che purtroppo pochi riuscivano a visualizzare, perché a comprendere si comprende. E oggi diventa molto
più chiaro. La NATO a livello internazionale va a fare proprio questo, a tutelare i mercati, no? Per mantenere il livello di vita degli occidentali. Biden l'ha detto chiaramente: non è in discussione lo stile di vita degli americani, cioè lui difende lo stile di vita degli americani. Sappiamo anche che da poco, dall'anno scorso, tre società americane hanno comprato una cosa tipo 10.000 ettari di terreno ucraino per il grano, per esempio. Tutte queste cose sarebbero successe comunque, probabilmente. Ma l'elemento che ha accelerato fortissimamente questa cosa e la sta rendendo un passaggio netto è stata l'elezione di Biden. È Biden che ha velocizzato e ha voluto questo cambio di strategic concept. Non è un caso che lui è stato eletto il 7 novembre del 2020. Il 20 novembre la Johns Hopkins ha fatto uscire uno studio, una raccolta di saggi. Ricordiamo che la Johns Hopkins è il direttore della Johns Hopkins è Francis Fukuyama, forse il più grande, no?
Non lo sapevo.
Sì, ha fatto uscire un saggio dove proprio questo si diceva, adesso la NATO, sulla NATO, sul nuovo, la necessità di un nuovo strategic concept che guidi, che possa guidare la NATO fino al 2030. È uscito questo saggio, si è riunita la NATO, il presidente, il segretario, ha dato mandato a un gruppo di studiosi, nominati da lui, di 10 studiosi internazionali, tra cui c'era anche l'italiana Marta Dassù, che è membro della fondazione di Amici, Italia USA, che grande esperta di sicurezza, e questi 10 studiosi hanno cacciato questo documento nel quale appunto raccontavano quello che abbiamo riassunto nel blocco precedente. A giugno dell'anno scorso la NATO si è riunita, ha detto: ah, queste conclusioni di questi 10 studiosi sono proprio quello che ci servivano, facciamo così, assumiamole tutte come vere e trasportiamole nel nuovo strategic concept della NATO che verrà presentato e formalizzato a giugno di quest'anno. E che cosa dice questo strategic concept? Oltre ad allargare così allo sproposito, gli scenari di sicurezza, chiama tutti gli stati membri all'unità nella visione politica. Ho divagato un poco, ritorno alla domanda che mi avevi fatto tu, che è un concetto importante che voglio dire. La NATO tratta il concetto di sicurezza come noi in Europa trattiamo la fiducia, no? Il sentimento della fiducia nei confronti del mercato, ossia sia fiducia che sicurezza sono sentimenti, non so cose vere, dipendono dal sentimento della gente. Quindi, e poi non sono dati giuridici, sono meta giuridici, però ci stanno dicendo una cosa, ci stanno portando in un punto ben specifico: se non c'è sicurezza non ci possono essere diritti, se non c'è fiducia e quindi il mercato non funziona non ci possono essere diritti. Sono cose che sono fuori dall'ordinamento giuridico, le stanno spostando fuori dall'ordinamento giuridico, e questa è una cosa molto molto grave, perché con la scusa della sicurezza, lo sappiamo, si compiono le peggio porcate negli stati liberali più autoritari come la Turchia, per esempio. La sicurezza è lo strumento principale di mortificazione e persecuzione dell'opposizione politica.
Beh sì, era per questo infatti che ti interrogavo proprio sulla opportunità, che è rivolto molto bene, dell'intervento della NATO in ambiti che appunto normalmente noi reputiamo di pertinenza in uno Stato borghese, lo ripeto, sottolineo, quale può essere lo spazio, il cambiamento climatico, l'economia, l'infrastruttura, infrastrutture energetiche, persino l'informazione, insomma, che la NATO si occupi direttamente ed esplicitamente di questo, insomma, evidentemente dà un po' seguito a quell'idea di stato dispotico, di super stato dispotico che via via si sta consolidando, a questo punto direi, adeguandosi a una fase del sistema di capitale, e questo dobbiamo sempre ripeterlo, estremamente critica, che quindi è proprio il sistema di capitale che necessita di queste sovrastrutture, di queste forme di gestione del potere, che poi non è nient'altro che una gestione della coercizione, del livello di coercizione, che passa attraverso questo concetto di sicurezza che mi sembra tu abbia esplicitato in maniera assolutamente chiara. Michela, allora noi ti ringraziamo per essere stata con noi, per averci raccontato questa triste storia, bisogna dirlo, perché insomma non c'è niente di buono in quello che ci hai detto, però
no.
Ecco, acquisire coscienza e prima di quella conoscenza di questi fatti diviene assolutamente fondamentale per noi come organizzazioni,
esatto.
Per fare passi in avanti, perché appunto la critica è fondamentale se si conoscono appunto dove vanno gli esponenti principali della classe che ci opprime, e come vediamo le forme che stanno assumendo sono sempre più coercitive e sempre più pesanti, per cui lo sforzo che dobbiamo fare anche dal punto di vista analitico e organizzativo sembra sempre più grande, ma non ci deve spaventare, perché sappiamo qual è la strada che dobbiamo imboccare, dobbiamo avere solo molta pazienza di lavorare tutti insieme ove possibile e necessario. Allora, Peppe, noi salutiamo Michela, la ringraziamo ancora una volta. Non so se tu volevi farle un'ultima domanda o un ultimo saluto prima.
Ma penso che sia stata esaustiva in ogni punto di vista.
Bene, vi ringrazio. Grazie Francesco e grazie Peppe. Grazie agli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fin qui.
Noi possiamo, scusami Peppe che ti ho coperto la voce, magari dopo la fine di giugno, visto e considerato che non manca tantissimo un mese, ancora saremo in onda o facciamo uno speciale, magari ci possiamo riaggiornare eventualmente verificando quali sono i documenti che sono stati prodotti, perché
volentieri
dare un seguito a questa discussione. Beh, appunto, se è giusto quello che ci siamo detti diventa ancora più importante rispetto al passato, perché se la NATO sta assumendo questo ruolo incontrastato di gestione delle nostre vite, insomma, è giusto che lo sappiamo, è giusto pure capire dove stiamo andando, che...
Esatto, perché sennò almeno così possiamo organizzarci come
direi,
si deve.
Proprio di sì, direi proprio di sì. Grazie ancora Michela, un abbraccio.
Grazie a voi, ciao.
Grazie. Bene Chicca, abbiamo fatto una bella cavalcata questa mattina parlando di NATO. Bene, noi allora non ci dilunghiamo ancora, piccola pausa musicale e poi rientriamo per l'ultimo intervento, che sarà dedicato ai saluti finali, ma non finiscono le sorprese stamattina qui a Caffè Cornetto, che è una puntata davvero variegata in tutti i sensi, perché prenderemo spunto un po' dal pensiero unico politico che è uscito fuori da questa chiacchierata, e noi lo portiamo invece da un punto di vista dell'informazione. Quindi parleremo brevemente di un pensiero unico adattato appunto all'informazione, e lo faremo con le parole di Franco Fracassi, che ha rilasciato un'intervista per noi di Radiograd e per Caffè Cornetto, ma di questo poi appunto ne parleremo sul finale di trasmissione. Adesso pausa musicale.
Nella storia chi non ama imperatori si rimpasta il vecchio gioco del potere, e mi ricordo di altre bandiere, altri slogan, altre facce ed altre idee. Sulle strade che entrano a Praga c'è il trionfo della repressione, sui carri armati dell'Armata Rossa c'è la maschera di un altro colore, c'è chi maschera un altro colore. E sulla piana che solca l'Ungheria percorre il treno di questa mia vita, ma tu mi dici che è già finita e non sai che dolore mi dai, tu non sai il dolore che mi dai, tu che mi dici lascia stare, sai che il tempo è un amico infedele, come vedi tutto cambia e l'amore è fatto solo di poesia, e l'amore è fatto solo di poesia.
Le mani sempre più tese e gli occhi schiusi fin dentro un ideale, e il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze di questo sogno che chiamiamo libertà.
Per la gloria dei moderni dittatori scorre il sangue di un popolo sovrano, e tu soldato americano con che pane questa sera mangerai, di che pane che stasera mangerai. Sui tamburi e della propaganda il regime immola i suoi ideali, tanto una bomba quando esplode fa gli uomini davvero tutti uguali, fa gli uomini davvero tutti uguali. Fiore della mia generazione, ti ho aspettata per una vita, ma tu dov'eri, sorella utopia, doveri, sorella utopia. Tu doveri, sorella utopia. Tu doveri, sorella anarchia.
Le mani sempre più tese e gli occhi schiusi fin dentro un ideale. E il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze di questo sogno che chiamiamo libertà.
Siamo al Circolo Arci, il botteghino della rotta, e per i microfoni di Radio Grad. Stasera ha presentato qui Franco Fracassi il suo ultimo libro, Ucraina, dal Donbass a Maidan, cronache di una guerra annunciata. Vorremmo chiedere all'autore perché ha sentito la necessità di scrivere questo libro.
Allora, io ho sentito la necessità di scrivere questo libro per lo stesso motivo per cui scrivo tutti quanti i libri, cioè mi rendo conto che a un certo punto l'informazione non fa il suo mestiere e viene raccontato in alcuni casi una parte della verità, ma soprattutto non viene approfondito, non vengono approfonditi i motivi per cui accadono certe cose. Allora, per comprendere qualche cosa bisogna comprenderne le motivazioni, bisogna comprendere il passato delle cose. Un essere umano è il proprio passato, non il futuro e nemmeno il presente. Ciascuno di noi, ciascuna società, ciascuno soggetto di qualsiasi genere esiste perché ha un passato e è rappresentato in un certo modo perché quel passato porta a rappresentarlo in questa maniera. E io quello che ho voluto fare con questa inchiesta, con questo con il racconto che faccio di come si è arrivati a questa guerra, è dare un passato alla guerra, un passato all'Ucraina e ai rapporti con la Russia.
Grazie Franco. Nella tua dedica al libro scrivi al lettore: l'Occidente chiama verità, quel che per il resto del mondo è propaganda. Siamo in una fase in cui effettivamente da anni in maniera più evidente abbiamo sempre più chiaro come l'informazione serve a veicolare un pensiero unico di fatto. Ci puoi parlare anche di questo in relazione alla guerra?
Allora, noi abbiamo scelto scientemente, noi intendo italiani, i media italiani, di raccontare la verità solo e esclusivamente attraverso i racconti dei media e dei governanti ucraini. Quando c'è una guerra c'è sempre la propaganda che, almeno per quanto riguarda i paesi in guerra, che prende possesso dell'informazione, che prende possesso della realtà. Di solito i giornalisti indipendenti che vengono da altri paesi hanno il privilegio e il pregio di poter raccontare quel che accade senza il filtro della propaganda, perché non sono in guerra. Noi questa cosa, in questo caso, l'abbiamo dimenticata completamente. Abbiamo scelto più o meno con ragione di non raccontare la propaganda russa, invece abbiamo scelto completamente a torto di raccontare quella ucraina. Non stiamo raccontando la guerra, noi stiamo raccontando la propaganda di guerra di uno dei due paesi che si trovano in conflitto.
Franco, al di là delle strumentalizzazioni di parte, secondo te quale potrebbe essere una strategia per arrivare a una risoluzione di questo conflitto?
Allora, questo conflitto è, anche se può sembrare uno strano approccio al conflitto, è la reazione a un attacco che è venuto precedentemente. La Russia ha avuto una reazione scomposta rispetto a qualcosa che lei riteneva essere un attacco. Allora, in casi del genere, l'unico modo per uscire dall'angolo è far sì che l'attacco cessi di esistere, o quantomeno la Russia si convinca che l'attacco non ci sia più. L'unica persona al mondo che può farci uscire dal conflitto si chiama Joe Biden, non c'è un'altra persona. Non c'è un'altra persona perché il presidente ucraino Zelensky è legato attraverso rapporti indiretti ma quasi familiari con Joe Biden, e quindi in qualche modo dipende al il suo destino è legato al destino del presidente degli Stati Uniti. Non esiste altra persona perché gli Stati Uniti stanno in maniera per quanto mi riguarda, incomprensibile, determinando la politica di tutta quanta l'Europa, che al massimo prova a discostarsi leggermente alla linea americana, ma più in generale a seguirla pedissequamente. Quindi se vogliamo bloccare questo conflitto, se vogliamo far sì che la pace ritorni, bisogna trovare il modo per mettere pressione alla Casa Bianca, per far sì che gli Stati Uniti si rendano conto che quella strada è una strada senza ritorno e non conviene nemmeno agli Stati Uniti distruggere l'Europa così come stanno facendo.
Io ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Grad e anche della redazione, e ti ringrazio anche per il contributo che dai al mantenimento di uno spirito critico in un tempo in cui invece domina il pensiero critico. Grazie.
Rieccoci nuovamente qui in studio, noi siamo sempre qui, quelli di Caffè Cornetto, in diretta su Radio Grad e su Radio Sonar e su Gemini Network. Ci tengo a precisarlo, come vi ricordo anche che poi la puntata sarà disponibile e fruibile in podcast sul sito di Gemini Network alla sezione politica. Bene, si era parlato prima di unico pensiero politico, lo abbiamo ripreso in un certo senso anche nell'intervista che la nostra Denise Ciampi ha fatto a Franco Fracassi in occasione della presentazione del suo libro Ucraina dal Donbass a Maidan, un libro che è stato presentato al Circolo Arci il Botteghino di Pontedera il 22 maggio. È stata davvero una discussione molto molto interessante, che ha appunto, come avete anche sentito nell'intervista che abbiamo riproposto, appunto ripreso anche molti spunti di cui Michela appunto ci ha parlato. Quindi questo pensiero unico politico, che in un certo senso viene a delinearsi anche da un punto di vista dell'informazione, in quanto, ecco, un pensiero unico informativo, direi, in quanto si, come diceva anche Franco Fracassi, appunto si è teso a raccontare la propaganda ucraina, quindi a prendere per vero quello che ci dicono gli ucraini, e appunto, come anche avete accennato con Michela, bisogna stare attenti, perché diamo la colpa a Putin, perché appunto, come ha detto Fracassi, ha fatto un intervento davvero molto scomposto, però è pur bene anche sottolineare che la guerra finirà quando gli Stati Uniti diranno che è ora di smettere questa guerra. Quindi davvero una puntata molto ricca, che è stata molto molto interessante, perché abbiamo avuto vari spunti, non nostri soprattutto, ma che sono venuti anche dall'esterno, e quindi ringrazio nuovamente Michela, così come ringrazio Franco Fracassi, una voce autorevole, ha raccontato guerre in lungo e largo per il mondo, e chi meglio di lui appunto poteva dare questa chiave di lettura veritiera. Così come ringrazio anche il comitato degli operai della Piaggio, che hanno dato un ricco contributo a questa puntata, facendoci sempre ricordare come la lotta di classe, come lo sciopero è un'arma fondamentale nelle nostre mani per affermare i nostri diritti. Bene Chicco, penso che ho tirato le fila della puntata di quest'oggi, lascio a te i saluti finali, visto che abbiamo parlato tantissimo oggi.
Beh, aggiungerei solamente in maniera molto sintetica, che a me non compete tanto, devo dire la verità, lo so quali sono i miei limiti, direi che abbiamo parlato di lotta di classe anche quando abbiamo apparentemente cambiato argomento, perché parlare di guerra, parlare di NATO, parlare di dominio di una classe su un'altra, o comunque dello scontro tra classi dello stesso, cioè interna alla stessa classe, più precisamente come è il caso del conflitto in atto, che poi insomma quello un po' rappresenta con una forma molto violenta, è qualcosa di importante. Cioè, in altri termini, mantenere sempre, l'abbiamo detto tante volte, un denominatore comune, un filo comune che mantenga insieme questioni che sono apparentemente distanti, è fondamentale proprio per avere un senso, diciamo, complessivo dell'analisi. È quello che abbiamo cercato di fare anche in questa trasmissione, per cui anche io mi associo ai tuoi ringraziamenti. Andiamo rapidamente verso i saluti, perché appunto il tempo, come al solito, per noi è tiranno, le questioni che vorremmo affrontare sono tante, ma anche la pazienza dei nostri ascoltatori ha ovviamente un limite. Allora, io ribadendo l'invito a tutti e a tutte di partecipare attivamente alla nostra trasmissione, inviando domande, questioni, così come è stato fatto già nelle scorse settimane. Io ribadisco ancora una volta l'opportunità di ascoltare questa trasmissione anche tramite il podcast che è disponibile sul sito gemininetwork.it nella sezione politica, come già detto Peppe. E noi comunque ci risentiamo la prossima settimana, sabato prossimo, a partire dalle 11.30, sempre su radiograd.it e Radio Sonar, e nonché su Gemini Network, a partire appunto sempre dalla stessa ora, dalle 11.30, poco prima di pranzo. E auguro a tutti e a tutte un ottimo fine settimana, una buona ripresa della settimana prossima, e a risentirci presto.
E mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto. E invece ci aiuta, ci buffano i capelli.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.